devi andare tutti quanti, ora che è primavera, vengo anch'io, no, tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore, e scoprire che va sempre a finire che piove, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
ma vengo anch'io,
no, tu no,
perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
no, vengo anch'io,
no, tu no,
perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no, tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero, e scoprire che battono anche le suore.
Ed eccoci qui, domenica, assemblea cittadina, no, ormai tutte quante vengono chiamate così, assemblea cittadina di Vengo Anch'io. Oggi vorremmo intanto sollecitarvi, tanto per cambiare come prima novità, i numeri importanti per la radio, intanto ad andare sul sito www.ondarossa.info, c'è un banner molto vistoso in cui chiediamo un abbonamento, il 3 per 1000, significa 30 euro, 30 per 1000. Significa un abbonamento che ci stiamo cercando, 1000 persone disponibili all'abbonamento a questa radio per poter garantire per le spese incomprimibili che la radio c'ha annua. Abbiamo messo proprio le spese più minime dei minimi, senza calcolare imprevisti che succedano sempre, cioè 30.000 euro l'anno. Perciò 1000 persone, cliccate lassù, accelerate questa possibilità di un abbonamento per 30 euro l'anno. Chi può ne può mettere pure 300 euro, insomma, non è un limite. Pertanto, oltre a sollecitare questa operazione che attraverso il sito, poi sul sito c'è anche la possibilità di sottoscrivere volontariamente attraverso il sito Sostieni, è il tradizionale conto corrente postale che è il 61 80 40 01. Fatto questa operazione, è intestato a Cooperativa Culturale al Laboratorio 2001, via De Voce 56 00 185, Roma. A noi facciamo l'appello sempre, perché questa radio, se vuole tenere i microfoni aperti, dobbiamo far fronte alle spese. Non abbiamo finanziamenti, risorse che provengono da qui e da là, come tante radio magari ci hanno, attraverso la pubblicità, attraverso i compromessi. Questa è una radio libera, una radio militante, e perciò ci autofinanziamo in questo modo, e viene finanziata da chi la fa la radio e da chi l'ascolta. Fatto questa premessa, che non è soltanto un appello così santo propagandistico per farci i soldi, è un atto politico questa operazione del 3 per 1000, 30 per 1000, oggi noi vorremmo parlare dei fatti così come si stanno svolgendo attraverso la repressione. È successo sti fatti questa settimana, l'altra settimana, diciamo, a Torino, arresti con dei pretesti assolutamente, sentiremo subito un compagno di Torino che ci spiegherà come vanno fatte, a Trento. Altri arresti, sempre applicando le normative della legge Salvini. In questo periodo abbiamo visto che attraverso l'applicazione della legge Salvini stanno arrivando denunce ai pastori che hanno protestato e stanno a protestare ancora per il diritto della dignità del loro lavoro. Arrivano diffide e cose a decine di compagni, sempre con l'attuazione della legge Salvini. Vorremmo approfondire questo tema. Noi abbiamo subito già in collegamento un compagno di Torino che ci aggiorna le sue cose.
Allora, Giulio, buongiorno, ci ascolti?
Sì, ciao a tutti.
Buongiorno. Allora, appunto, come hai detto Ettore, abbiamo in linea un compagno da Torino che ci riporterà degli aggiornamenti rispetto alla situazione che si sta vivendo. Come sappiamo, compagni e compagne, il mese di febbraio è stato un mese davvero drammatico per tutti noi, in particolar modo per il quadrante nord, est e ovest di questo paese. E al momento ci sono 6 compagni arrestati e 15 compagni che sono stati fermati per aver semplicemente espresso la loro solidarietà e che al momento hanno obbligo di firma. In più la città è blindata e tutti i cittadini sono obbligati a vivere una situazione praticamente di guerra per spaventare, per reprimere, per sopprimere la solidarietà. Se ci puoi dare un aggiornamento sull'aria che si respira, su aggiornamenti anche di tipo giudiziari, eccetera.
Sì, come dicevi, sono stati giorni, ecco, abbastanza duri, impegnativi, quelli che a partire dal 7 febbraio, che giovedì 7 febbraio abbiamo vissuto. Quel giorno è stato sgomberato l'asilo, un'occupazione che in città comunque storica, dura da più di 20 anni. Sono stati arrestati 6 compagni per associazione sovversiva, un'associazione sovversiva legata alla lotta contro i CPR, e un quartiere è stato completamente militarizzato, e non è che stiamo, come dire, esagerando con le parole, nel senso che si è trattata di una vera e propria occupazione militare, nel senso strade chiuse, blindati di traverso, grate, quelle che, no, si vedono in occasione dei controvertici, quando gli signori, i padroni della terra si asserragliano nei centri di alcuni quartieri. E le persone che abitavano in quel quartiere devono mostrare i documenti per rientrare a casa, ogni qualvolta vanno a fare la spesa, portano i bambini a scuola, insomma, ogni qualvolta entrano e escono di casa. Quindi una vera e propria occupazione militare. E quindi tanta polizia, idranti, da quello che abbiamo capito per questa operazione sono arrivati i celerini da varie città del nord Italia, però diciamo che questo tipo di operazione si è rivelata un boomerang, quindi sono stati giorni molto impegnativi e duri, ma anche giorni molto belli, nel senso che c'è stata tanta solidarietà, tanta rabbia, tanta voglia di dire basta, non solo allo sgombero dell'asilo, non solo in solidarietà agli arrestati dei compagni, ma è come che, cioè, l'impressione di tanti è che, come dire, questi fatti e la voglia di scendere in strada che si è manifestata da subito, dal giovedì sera e poi con il corteo molto grosso e combattivo del sabato, ecco, questi fatti hanno risvegliato uno spirito di rivalsa in tanti. Questo periodo storico particolarmente soffocante, particolarmente con un clima particolarmente reazionario, in qualche modo aveva bisogno di essere sconquassato da una reazione che in questi giorni a Torino c'è stata. Si respira un'aria buona in città.
Nonostante tra l'altro i media mainstream invece non facciano altro che accusarvi e isolarvi e insomma descrivere la situazione di Torino come una situazione particolarmente problematica in cui i cittadini sono ostaggio di gruppi terroristici che mettono bombe e devastano la città. Bisogna dire pure questo, che insomma, l'attacco è forte da più punti di vista.
Ma poi ho sentito la conferenza stampa che ha fatto il questore, no? A me questa mi ha sconvolto, perché ha detto questi sono pericolosissimi, perché attraverso si riuniscono in questo posto che era l'asilo, ragionavano attraverso manifestazioni pubbliche, volevano sovvertire l'ordine costituito, ma noi lo facciamo pure attraverso i microfoni della radio. Noi questo che vogliamo, cambiare l'ordine costituito, sovvertirlo. Non ci piace quest'ordine, cioè l'accusa è questa. Mi sembra che l'accusa che vanno fatto è quasi una medaglia ad honorem che noi vogliamo fare. Cioè, voglio dire.
Certo, la classica,
la solidarietà pure qui a Roma si manifesta concretamente proprio a partire di questi fatti. Il 2 marzo, domenica prossima, ci sarà pure a Roma un corteo proprio per riprendersi le piazze e dire la nostra come la vogliamo e come la pensiamo. Vai, scusa, ho voluto dire sta cosa, perché l'accusa di terrorismo, il terrorismo è che attraverso pubbliche manifestazioni, no, non una cosa clandestina, tramata, no, vogliono cambiare l'ordine costituito. Vai.
Sì, no, nel senso, evidentemente i giornalisti in questi giorni, come sempre, hanno lavorato al fianco della questura e dell'amministrazione comunale per cercare di dipingere, come dire, di fomentare questa divisione in buoni e cattivi, isolare gli anarchici dal resto dei manifestanti, cercare di spaventare la popolazione, eccetera eccetera. A me ci è capitato in questi giorni tante volte di riavvicinarci, diciamo, alle strade dove c'è l'asilo, dove ci sono ancora c'è ancora una grossa presenza poliziesca, e parlare con tanti che vivono in quelle strade. Quello che si avverte è un senso di insofferenza verso questa presenza così massiccia e aggressiva dei militari della polizia in strada, al di là di quello che dicono i giornali, ma che i giornali insomma remino da un'altra parte è normale ed è giusto che sia così. Se i giornali parlassero bene di noi dovremmo preoccuparci.
Senti, io volevo, scusami se ti interrompo, volevo tornare un attimo su quello che iniziavi a dire prima, ovvero sulla risposta solidale a questo attacco molto forte fatto proprio contro il territorio intero, perché dopo lo sgombero, che è un attacco fatto anche dalla procura, quindi non tanto e non soltanto dal governo in qualche modo contro l'asilo, poi però ancora adesso dopo settimane c'è un quartiere sotto assedio militare, il che secondo me ha tanti significati. Sicuramente significa un salto di qualità dello Stato, nel senso che spesso per altre operazioni di sgombero poi non si vedeva questo rimanere per settimane così tanto a occupare le strade da parte della polizia, quindi un escalation di violenza dello Stato, che allo stesso tempo però è un grosso boomerang, perché le persone poi si infastidiscono, anche le persone meno politicizzate, meno solidali, e comunque non dai come Stato un'impressione di forza, perché se te, insomma, quanta paura ti fa sto asilo che te per un mese devi continuare a presidiare tutto il quartiere? Cioè, non è che forse invece i segnali sono di debolezza, oltre al fatto appunto che per fortunatamente ancora la solidarietà è tanta, e quindi in realtà questa operazione ha anche risvegliato delle energie, non che i compagni e le compagne dell'asilo abbiano mai mancato di energie, però magari ha risvegliato l'energia dei solidali, ecco, cioè si è visto, si è venuto fuori un mondo che ogni tanto magari abbiamo anche il dubbio che ci sia ancora appunto una rete solidale ampia, cioè in questo caso ce l'hanno un po' levato il dubbio, perché è stata una risposta grandissima che potrebbe addirittura forse moltiplicare le forze antagoniste in qualche modo attive a Torino. Quindi ecco, un'operazione sfaccettata, complessa, che ha degli elementi di novità, ma che per adesso si è rivelata anche in gran parte controproducente. Te come ne pensi?
Sì, sono perfettamente d'accordo. Anch'io la definirei, l'abbiamo usato lo stesso termine in città, stata un'operazione boomerang, nel senso che, come dire, da un lato la militarizzazione, pensiamo alle parole del consigliere della Lega che ci ha augurato a tutti i manifestanti un po' di scuola Diaz, alle parole del questore che parlava non si tratta di arrestati, si tratta di prigionieri. Insomma, da un lato abbiamo un quadro abbastanza chiaro di quello che le autorità hanno in testa per il prossimo, per il presente e per il prossimo futuro, cioè, quindi, come dire, per chi alza la testa, per chi prova a ribellarsi, a dire no rispetto alle condizioni di lavoro, alla difficoltà di pagare un affitto, a tanti altri problemi della vita quotidiana, ecco, loro hanno le idee molto chiare di quello che uno si deve aspettare. Dall'altra, questo, insieme al clima di cui parlavi tu, che si respira comunque negli ultimi tempi, soprattutto con questo governo, in questo paese, tutto questo ha proprio scoperchiato scoperchiato una pentola che era in ebollizione da tempo, per cui qui a Torino si sono attivate tante persone che non fanno parte, diciamo, dei ristretti gruppi militanti, ed è questo l'aspetto più significativo, cioè tantissimi giovani, tantissime persone che non sono parte dei gruppi, che sono venuti subito in piazza nei giorni successivi allo sgombero e che stanno continuando a come dire, dar vita a una mobilitazione che ormai va avanti da più di 2 settimane. L'altro giorno, quando è stato? Giovedì. Questa settimana abbiamo avuto un'iniziativa al giorno praticamente per dare continuità a questa resistenza dopo lo sgombero e gli arresti. Giovedì c'è stato un corteo improvvisato in strada con spettacoli di cabaret itineranti organizzato da alcuni solidali, da alcuni compagni vicini, e con più di 200 persone che praticamente hanno bloccato una parte consistente del quartiere vicino all'asilo, seguiti passo passo da celerini e blindati, e hanno, come dire, sono riusciti a intercettare e parlare con un sacco di persone che vivono in zona. E di questo tipo di iniziative ce ne sono stati tanti negli ultimi giorni, e, come dire, in previsione abbiamo anche molte idee su come andare avanti, come continuare. Stanno facendo assemblee in piazza, visto che adesso non ci abbiamo più un posto, all'aperto, con più di 100-150 persone, assemblee molto partecipate, in cui non è che uno viene a sentire cosa si dice, ma in cui tanti arrivano dicendo ah, ma io vorrei fare questa cosa qui, ho ragionato su quello che si è detto l'altra volta, secondo me bisognerebbe fare così. Quindi non solo numeri a cui purtroppo non siamo abituati, ma anche proprio una intelligenze che cercano di mettersi in comunicazione l'uno con l'altro, persone che arrivano lì propositive, una gran voglia di discutere, di confrontarsi, di organizzarsi assieme. Questo è quello che, insomma, si respira dallo sgombero e dagli arresti qui a Torino. Quindi sì,
però lo Stato non è che si boomerang. Lo Stato non è che arretra, perché poi a ritorsione si sposta più verso est e becca Trento, che pure lì a Trento hanno preso gli stessi argomenti che hanno utilizzato per l'asilo, l'hanno utilizzato per una casa privata, un casale in campagna in cui vivevano quasi in comune tutta una serie di persone impegnate alla solidarietà, al sostegno di migranti, contro i CIE, contro le cose. Con le stesse accuse hanno arrestato le persone, l'accusa anarchici, insurrezionalisti, insomma, no, uno fa effetto, e le perquisizioni l'hanno fatto così diffusa a tappeto, cercando di impaurire persino le persone che non c'entravano niente con l'organizzazione, che erano conoscenze, erano vicini, insomma, questi. L'ispirazione della Diaz che gli ha dato il consigliere della Lega, cercano di attuarlo e praticarlo, così tanto per farti conoscere pure a te quello che è successo a Roma. 6 giorni fa hanno sfrattato un gruppo di senegalesi che abitavano in questa casa con contratto regolare e pagato fino al mese di gennaio l'affitto dal 1990. Cioè, erano lì conosciuti e apprezzati e integrati col territorio da via, facevano parte del quartiere, erano considerati del quartiere. La polizia si è presentata la mattina, l'ha fatto uscire fuori di casa, ha messo i sigilli a questa casa regolarmente, non era un'occupazione, ma ha fatto un'operazione illegale. Tu pensa se questa cosa si estende, che significa? Col pretesto che il mese di ottobre 2018, in una perquisizione lì dentro avevano trovato alcune borse contraffatte, ma dato che questo è un luogo in cui loro lavorano il legno, fanno tutte queste cose, ma con tanto di partita IVA, con tanto di tutto, erano in regola, però ospitano a chi ha bisogno, chi si trova in passaggio, i propri paesani, perché è una comunità di senegalesi, avevano trovato queste borse là. Il pretesto è questo. Tu pensi se questo per... e gli hanno chiuso e cacciato fuori da casa. Se può venire a chiunque di noi, no? Magari io ospito un amico a casa, arriva, fanno una perquisizione, questo amico che l'ho ospitato, magari in tasca c'è un po' di fumo, poi viene, mi perquisiscono, mi sigillano a casa e mi cacciano fuori di casa, anche se io non so coinvolto.
A te no, perché ancora i calabresi non, forse
ancora i calabresi non lo
fanno. Se eri più scuro.
Ma io penso che sia perché erano neri, l'hanno fatto questa operazione, con la speranza. Eppure lì c'è stata solidarietà del quartiere, di partecipazione e via dicendo, per farti capire il clima. E dentro sto clima sono contento che c'è un po' di ottimismo, e a Torino sta reagendo, e mi auguro che anche a Roma ci svegliamo e cominciamo a dare risposte così. Vediamo cosa succede al corteo, che noi già è stato annunciato per il 3 di marzo. 2 di marzo, sabato 2.
Ah, va bene, perfetto.
Ecco, ti ho voluto aggiornare di questa cosa, perché pure a Roma ci sono state delle riunioni, degli incontri molto partecipati, molto, come dicevi tu, con questo clima. Che famo? Famo qualcosa, diamo subito una risposta, comunichiamo a modo nostro la nostra difficoltà di accettare queste condizioni.
A Torino invece avete previsto, stavi dicendo prima che è stato ogni giorno organizzate iniziative sul territorio per mantenere vivo l'interesse su quello che sta avvenendo, ma avete pensato anche degli incontri, degli appuntamenti nazionali o comunque più diffusi?
Guarda, c'è l'idea di fare un grosso corteo in città con un appello, sì, nazionale, anche che vada al di là dei confini nazionali, nel senso che molti dall'estero ci stanno chiedendo insomma di far sapere se ci sono idee per appuntamenti, eccetera eccetera, e nei prossimi giorni lo definiremo le date, e quindi avremo modo di parlarne più precisamente. Comunque sì, l'idea è quella di un grosso appuntamento, un grosso corteo nazionale, e l'importante, come dicevi tu, è quello di riuscire a mantenere, diciamo, il ritmo, l'attenzione, un livello di iniziative costante da qui a questo grosso appuntamento. Quindi nei prossimi giorni stiamo ragionando su delle iniziative, anche su quello ci sarà modo di aggiornarsi, però insomma c'è voglia, disponibilità, tanta determinazione. Quindi il clima purtroppo non abbiamo, insomma, l'asilo non c'è più e soprattutto dei compagni sono in carcere, però il clima è molto buono in città.
Bene, certo, dobbiamo fare molto uno sforzo di più, questa cosa va estesa di più, anche perché quando ci abbiamo compagni in carcere ce ne stanno tanti, non solo per queste occasioni, ma pure per altri precedenti, e più le denunce che continuano a piovere sui compagni per impegni sociali, di intervento pubblico, In questo modo mo si assommeranno pure i pastori, perché continuano i pastori e cominciano ad arrivare denunce. Adesso gli avranno pagare pesante, perché è passata l'elezione, come si dice, è passata la festa che ha battuto lo santo. E adesso verremo con questa cosa. Penso che una risposta a questo clima che si sta instaurando in Italia, avere una risposta concreta a livello nazionale, tutti insieme a dare una risposta. Ad intanto cominciamo a far funzionare quelle scadenze che già ci sono, in arrivo alla grande, mi auguro, gigantesca manifestazione che si terrà il 23 marzo a Roma contro le grandi opere, in cui parteciperanno tutti i comitati, no TAV, no TRIV, no TAP, no, e tutti i no, diciamo, saremmo i no per dire no neanche a queste leggi liberticide. Va bene, noi
ti ringraziamo per il tuo intervento, ci risentiremo presto appena avete delle novità, e grazie per insomma l'ottimismo e questa voglia di lottare che ci carica anche a noi. Vi diamo tutta la nostra solidarietà e ci si vede presto.
Ok, ciao.
Ci incontriamo per le strade.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, noi a questo punto, no, io la manderei subito in onda, così abbiamo una piccola registrazione fatta da questa radio, in cui sintetizza bene anche gli effetti che sono successi a Trento, e così possiamo tranquillamente tra di noi sviluppare un ragionamento, un confronto sia con noi che con gli ascoltatori.
Queste sono le accuse. E io inizierei innanzitutto ringraziandoti per la partecipazione e col racconto dei fatti di quello che è successo in quella notte, e poi insomma ci facciamo una chiacchierata.
Volentieri, beh, innanzitutto grazie a voi. Sì, partiamo allora con qualche elemento di cronaca. Martedì all'alba, alle 4, è scattata questa maxi operazione che ha visto coinvolti 150 agenti tra polizia e carabinieri, tra Digos e ROS. Hanno perquisito una cinquantina tra abitazioni e spazi, con un'operazione in pompa magna sia dal punto di vista militare che dal punto di vista mediatico, nel senso che per alcune di queste perquisizioni hanno bloccato intere strade, hanno fatto irruzione nelle case con i passamontagna, i giubbotti antiproiettile, con l'elicottero sopra le case, in un caso con le truppe televisive già piazzate fuori. E oltre alle case dei compagni indagati arrestati, dei sette, e di vari altri compagni, hanno perquisito case di amici, di amici di amici, di parenti, addirittura posti di lavoro, e anche dei rifugi di montagna dove alcuni dei compagni avevano lavorato in passato, e diversi spazi, cioè lo spazio anarchico il Tavana a Trento, la Nave dei Folli a Rovereto, la Palestra Popolare a Trento, una palestra popolare a Bolzano, e anche il Circolo Culturale Cabana, che è nato 7-8 anni fa, un po' di più, forse 9, dall'incontro fra compagni e compagni e gli amici e i familiari di Stefano Frapporti, che è un muratore di 49 anni che era morto in carcere. E quindi è un'esperienza piuttosto variegata. Quindi uno degli aspetti di queste perquisizioni è stato quello di colpire proprio i legami di amicizia e di solidarietà, allo scopo di intimidire, di fare terra bruciata. E poi in pompa magna anche a livello mediatico, perché come penso insomma tanti sappiano, è stata fatta una conferenza stampa con la direzione cosiddetta antimafia e antiterrorismo a Roma. E poi anche a livello di quotidiani, non solo, ma c'era stata un'altra cosa che è abbastanza
singolare, per dir così, e cioè che benché la nota congiunta di Digos e Ross, che sarebbe un po' l'impianto ideologico di questa inchiesta, sia la richiesta delle misure cautelari accordate al decreto di perquisizione, sono stati fatti tra il 12 e il 13 febbraio, mentre il 14 febbraio si è riunito qui a Rovereto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, con la presenza del presidente della provincia, dei due sindaci di Trento e Rovereto, il commissario del governo, che è quello che diciamo fa funzione del prefetto qui, più le alte sfere dei carabinieri e della polizia, e in questa conferenza stampa dicevano sostanzialmente bisogna fermare gli anarchici eccetera, sapendo che c'erano già degli arresti previsti e delle perquisizioni che avrebbero avuto luogo qualche giorno dopo. Quindi non ha neanche aspettato l'operazione di polizia e magistratura per dare il loro plauso, ma hanno proprio organizzato una conferenza assieme prima, questo per dare l'idea un po' del tentativo di spaventare, di far terra bruciata. Ecco, questi sono diciamo i fatti del 12 e dei giorni dopo fino agli arresti del 19, quindi di martedì.
Ecco, questi gli elementi principali di questa operazione. Sicuramente la spettacolarizzazione che c'è stata intorno proprio a questa operazione è incredibile. Anche insomma, noi abbiamo seguito questa triste conferenza stampa che è stata fatta e devo dire che si è calcato molto, molto la mano, insomma, hai fatto benissimo a ricordarlo. Ecco, ti chiederei, così per iniziare un po' a entrare più nello specifico, così molto genericamente, questa operazione avviene dopo, immediatamente dopo praticamente quella che c'è stata a Torino con lo sgombero dell'asilo, tutti i fatti che abbiamo seguito, e anche lì c'è stata un'operazione importante che ha visto compagni e compagne accusate anche lì di associazione sovversiva. Quali sono le prime valutazioni a caldo che vi siete fatti, che si stanno facendo insomma rispetto a tutto questo che è successo poi negli ultimi 10-15 giorni?
Beh, allora c'è un piano nazionale in cui si può dire che proprio dichiaratamente vogliono farla finita con il problema anarchico in Italia. E quindi indirettamente con chiunque lotti, no? Con chiunque sia di ostacolo ai piani dello Stato e del capitale. E poi c'è all'interno di questo quadro più generale un attacco a questa realtà specifica locale, che è qui di Trento e Rovereto, del Trentino. Elementi insomma da tener presente. Allora, a quattro dei sette compagni contestano l'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, il noto 270 bis, più una sfilza di reati che vanno da l'interruzione di pubblico servizio, il sabotaggio di impianti telematici informatici, l'attentato con finalità di terrorismo semplice, l'attentato con finalità di terrorismo con ordigni micidiali, il danneggiamento aggravato, detenzione porto di materiale incendiario, detenzione porto di materiale esplodente per altri compagni, e anche un'accusa di fabbricazione di documenti falsi. Quindi per i quattro c'è un'accusa di associazione sovversiva con finalità di terrorismo più alcuni fatti specifici con l'aggravante di terrorismo. Per tre c'è la contestazione di alcuni fatti con l'aggravante di terrorismo, ma non l'associazione. Però nelle carte dichiaratamente si dice che è un'operazione in due movimenti, nel senso che le perquisizioni sono state fatte allo scopo, dicono, di raccogliere elementi che confermino l'ipotesi accusatoria, ma di raccoglierne anche altre per il prosieguo delle indagini. Quindi ad alcuni compagni vengono fatte queste contestazioni di reati, ma lo scopo è quello di costruire un castello accusatorio di associazione sovversiva di tipo più ampio. ancora più nello specifico, i fatti che vengono contestati sono un attacco incendiario che ha danneggiato un laboratorio di ricerche dell'università collegato alla guerra, che in tal modo era stato rivendicato dagli anonimi che l'hanno fatto, e un'incendia ad un ripetitore delle telecomunicazioni, che però funzionava anche da antenna radio per i carabinieri, il tentativo di incendiare alcune auto della polizia locale, e poi dei botti, petardoni a Unicredit per il finanziamento del regime di Erdogan, un'agenzia interinale, e il danneggiamento sempre con un petardone della sede della Lega di Ala il giorno prima che arrivasse Salvini durante il tour della campagna elettorale. Quest'ultimo è forse il fatto più spettacolarizzato a livello mediatico. Questo è un po' il quadro. Nei faldoni, perlomeno i faldoni ancora non li abbiamo letti, però nell'ordinanza di custodia cautelare, che sono 68 pagine, e questo emerge anche dalla conferenza stampa di Roma, si insiste altrettanto rispetto a episodi di piazza. Quindi si citano una serie di episodi notturni, in parte archiviati perché non sono mai riusciti ad attribuirli a nessuno, in parte ricollegati a sospetti, ma diciamo men che indiziari, si potrebbe dire in termini giuridici, e poi la pericolosità degli anarchici in generale viene ricollegata a determinate situazioni di piazza, in particolare la manifestazione al Brennero e l'accoglienza di Salvini quando non era ancora ministro degli interni l'anno scorso. Bene, quindi quello che dicono proprio apertamente è che se uno si professa anarchico ma non fa niente per mettere in discussione l'ordine costituito, è perfettamente legittimato a farlo, se no è un eversore, un terrorista, e come tale deve essere tolto di mezzo. E anche tutta una serie di scrupoli sulle caratteristiche che un presunto gruppo dovrebbe avere per essere qualificato come associazione sovversiva stanno sempre più saltando. Quindi da una parte dicono sì, ci sono dei ruoli un po' i soliti, il leader ideologico, quello che tiene i contatti con l'avvocato, quello che durante le manifestazioni porta le bandiere e i caschi, però dicono che anche questo non è di per sé necessario, perché l'informalità, che in fondo basta essere anarchici. C'è un salto rispetto, che ne so, all'ultima operazione simile per 270 bis, che era Ixodide. Non potendo attribuire agli anarchici determinate strutture organizzative, questo si sono messi l'anima in pace, insomma, e quindi dicono vabbè, anche se non possiamo fare sta roba qua, comunque noi contestiamo l'associazione sovversiva.
Bene, sei stato molto molto chiaro. Ecco, visto che appunto anche nella spiegazione di quello che c'è scritto nelle carte, tu citavi tutta una serie di azioni che sono state compiute, eccetera, e diciamo che anche gli obiettivi di queste azioni rientrano in molti dei discorsi e delle lotte che poi vengono portate avanti quotidianamente da molte persone, da molti gruppi che si organizzano e che, come giustamente dicevi tu, più che diciamo professarsi qualcosa o qualcos'altro, o oltre a questo, diciamo, poi mettono in campo nella pratica anche una critica. Ecco, su questo qui mi sembra che appunto su questo sia posta un'attenzione particolare, lo hai detto tu, cioè ci si può, diciamo, in una democrazia così costituita ci si può professare un po' quello che si vuole, però a testa bassa, senza appunto dare in qualche modo, in qualche maniera, conseguenza a quello che si dice, e soprattutto il collegamento che c'è tra queste azioni e poi le questioni più legate alla piazza, quindi diciamo così momenti più pubblici, in cui anche lì mi sembra che, ascoltando anche un po' la conferenza stampa, si è posto un po' l'accento.
Esatto, esatto. E questo cosa significa? Significa che il tentativo, che non è soltanto legato a questa operazione qui, ma che va ben al di là del nostro territorio, è proprio farla finita con il conflitto non addomesticato. Per cui il confine tra azione diurna e azione notturna salta a partire proprio da quella che loro definiscono pericolosità sociale. E quindi siamo proprio di fronte a questo progetto qua. Poi altre cose che emergono leggendo i giornali, che sono interessanti, sono un po' il registro linguistico che mettono assieme, che mescola termini militari, termini aziendali, termini economici, per cui i compagni sono contemporaneamente una cellula che lo Stato ha disarticolato, quindi il linguaggio proprio di guerra, ma siccome dicono che hanno fatto qualche documento falso, sono anche un'azienda. Siccome non si facevano spiare dall'onnipresenza del controllo tecnologico, assomigliano alla mafia. E siccome tutto sommato, anche questo l'abbiamo riscontrato, non riescono a criminalizzare determinate azioni, non ci riescono perché salta piuttosto agli occhi, insomma, che si sta parlando di responsabilità molto precise, continuano ad insistere che solo per un soffio non c'è mai andato di mezzo il malcapitato passante. Insistono molto su questo pericolo, però noi non abbiamo per niente la percezione, che in questa trappola stia poi cadendo così tanta gente. Cioè, tutto il giro della solidarietà costruito negli anni ha risposto bene già ai primi appuntamenti di piazza, ma anche grosse prese di posizione politiche nelle rubriche delle lettere non ce ne sono, e questo alla faccia della doppiezza che attribuirebbero ai compagni. Il fatto che dei compagni negli anni, oltre ad aver dato il loro contributo alle lotte, abbiano sempre difeso pubblicamente certe azioni rende un po' più difficile questa criminalizzazione, perché è un elemento su cui insistono parecchio, quello della doppiezza, no? Doppi anche rispetto a quelli con cui lottavano. In realtà sono compagni molto conosciuti e, insomma, consentitemi di dirlo, particolarmente seri e generosi.
Assolutamente, assolutamente. Poi, appunto, insomma, insisterei un pochino su questo argomento che riguarda poi le lotte specifiche portate avanti nel tempo e anche che vengono contestate, perché di fatto si tratta di percorsi di lotta che poi non sono, cioè non ricadono semplicemente su un simbolo o qualcosa, diciamo, di molto astratto, ma sono lotte molto, molto concrete portate avanti contro alcune politiche o quasi tutte le politiche che lo Stato sta portando avanti. Tu prima citavi per esempio la manifestazione al Brennero e altre cose. Qui, diciamo, in queste lotte si portano avanti dei discorsi che vanno ben al di là della simbolizzazione del conflitto, ma che concretizzano in maniera a volte, io dal mio punto di vista, anche puntuale e precisa, quello che è un vero e proprio scontro, una guerra, quella sì, che in questo momento è in atto. Quindi questo, insomma, è molto importante, credo, da sottolineare, perché poi tutto il gioco mediatico che si fa, appunto, lo citavi tu prima, per caso non c'è andato di mezzo il passante, eccetera, è un po', mi sembra, il modo per mostrificare determinate invece discorsi che sono, come dire, alla portata di tutti e tutte, perché appunto la critica al sistema delle frontiere, la critica alla guerra, la critica a determinate cose è un patrimonio che da compagni e compagne anarchici, ma non solo, è un patrimonio importantissimo, che, insomma, senza di quello praticamente la critica, quella vera, quella concreta, praticamente viene smantellata e rimane, non so, una simbolizzazione molto sterile.
Proprio che il banchetto controinformativo con la carta bollata in comune per poterlo allestire. Cioè, forzando i termini, si sta arrivando a quello, perché da un lato attaccano i giri anarchici, dall'altra portano fino a 12 anni le pene per il picchetto, che è la tipica forma di lotta di tutti nella storia, ma in particolare dei lavoratori della logistica. Portano fino a 4 anni le pene per occupazione abitativa, quando c'è sempre più gente buttata in mezzo alla strada, anche grazie ai loro decreti cosiddetti sicurezza. Per cui, come dire, in tutti i settori i rompiscatole devono essere messi da parte, e questa operazione, che va contrastata con la testa e con il cuore, con decisione, con amore, è resa più difficile di fronte alla multiformità proprio delle lotte, perché, non so, faccio un esempio: i compagni che vengono dipinti come la cellula separata dal mondo, doppia, eccetera, sono compagni che con alcuni di noi hanno passato 11 ore sotto la pioggia aggrappati in cima ad una trivella del TAV. Un blocco che ha creato poi una situazione che ha portato ad un corteo di 1000 persone. Sono gli stessi compagni, e questa cosa qui tanti la sanno, perché li hanno sempre avuti a fianco, e li hanno sempre avuti a fianco con l'integralità delle loro idee, con la pazienza del caso, ma con l'integralità delle loro idee.
Assolutamente, assolutamente. Poi, insomma, proprio per questo tu prima parlavi, no, di solidarietà, o comunque di qualcosa che si è mosso subito, immediatamente dopo questa operazione. Ecco, magari se ti va di raccontarci un po' quello che è successo anche lì da quelle parti, subito, immediatamente dopo, perché questo è molto importante secondo noi, proprio per quello che dicevi tu adesso. Vengono dipinte delle persone come appunto dei mostri separati da, veramente, cioè, che vivono in un altro mondo praticamente, sono, sta a quanto alle dichiarazioni infami della polizia, quando invece poi, come dicevi tu appunto, non è affatto così. Quindi immagino che anche lì, proprio sul territorio, un pezzo di solidarietà si sia mosso immediatamente.
Sì, sì, certo, parliamo dei numeri che sono caratteristici di una piccola realtà di provincia, non è una metropoli, però un centinaio abbondante di persone era in piazza mercoledì, il giorno dopo degli arresti, al presidio che era già annunciato davanti alla sede della Lega, in contemporanea ai presidi di altre città, in particolare quello di Torino, che era pensato all'inizio in solidarietà con i compagni di Torino contro lo sgombro dell'asilo, eccetera, e lì c'è già stata una bella risposta. Poi il presidio si è trasformato in corteo, oggi abbiamo un'assemblea pubblica, dal Cabana perquisito alle 4 del mattino è già uscito un comunicato di solidarietà che dice: noi ci fidiamo della nostra esperienza, questi compagni li abbiamo sempre avuti al nostro fianco, e quindi non venite a raccontarcela che sono dei mostri assetati di sangue che vivono separati dal genere umano. E questi sono i primi proprio segnali di quel tessuto piccolo, perché non stiamo parlando di migliaia di persone, che però è il tessuto reale delle lotte qua, e vedremo nei prossimi giorni. C'è anche molto, come dire, spazio da dedicare alla presa pubblica della parola, nel senso che abbiamo notato che in questi giorni dire pubblicamente alcune cose su questi arresti, soprattutto sulle azioni che vengono contestate ai compagni, dà molto fastidio, e i discorsi vengono ascoltati con molta attenzione. Anche il presidio dell'altra sera non era un presidio tanto per fare, con gente un po' annoiata che si siede per terra, chiacchiera a gruppetti. C'era una grandissima attenzione a tutte le singole parole che si dicevano, e quindi bisogna, come dire, cogliere anche questo aspetto e dedicare la giusta energia, perché è una fase in cui spiegare per che mondo ci si batte, a partire da quale idee, non è un dettaglio da liquidare con qualche slogan. E anche queste operazioni vanno spiegate bene nella loro portata, anche nell'impianto ideologico. Le carte dell'accusa vanno lette come se fossero un testo controrivoluzionario storico. Bisogna analizzarle, capire in che angolo ti vogliono sbattere e come uscirne. non con le quattro frasi è normale che lo Stato reprima, ma le lotte andranno avanti, sì giusto, ma non mai detto niente nello specifico e francamente poco anche in generale. Quindi vorremmo fare anche questo tentativo qua, con dei ragionamenti collettivi, bene se ce la facciamo e con calma.
Assolutamente, noi da...
No, volevo dire alcune cose. Abbiamo sentito due corrispondenze da Torino e da Trento che io ritengo molto interessanti. Tra l'altro ho apprezzato parecchio la incisività, ma al contempo anche la pacatezza di questi compagni, che ho ritenuto, per chi li sta ascoltando, mi hanno ritenuti anche estremamente convincenti le ragioni che hanno addotte e che noi condividiamo appieno. È evidente che siamo in presenza di una consistente attività, diciamo, repressiva. Sono d'accordo con quello che accennava, che si accennava prima qui in studio, che l'attività repressiva parte in alcuni casi da alcune procure, come il caso di Torino, in altri casi parte dai dettami provenienti dal decreto Salvini. Ci sono anche da un punto di vista, se vogliamo, giuridico, da un punto di vista metodologico, delle diversità, ma la sostanza non cambia. Sempre attività repressiva in maniera a volte esercitata ferocemente, sempre di questo si tratta. Io credo che noi dobbiamo avere chiara una questione, che l'attività repressiva sta investendo in particolar modo i migranti, soprattutto i migranti neri africani, e nello stesso tempo sta investendo ogni tipo, ogni forma di lotta di natura sociale, a difesa abitativa, a difesa dei territori, la protesta dei lavoratori per questioni salariali o per questioni riguardanti i diritti dei lavoratori. Un esempio tipico, e vado rapidamente, diciamo, a coagulare il mio ragionamento, l'esempio tipico è quello che stiamo riproponendo da settimane dei pastori sardi. I pastori sardi che hanno impiantato una lotta dura, necessariamente dura, avevano avuto delle promesse dal signor Salvini.
Diciamo che è estesa pure ai pastori siciliani.
Che si sta estendendo, giustamente, si sta estendendo ai pastori siciliani, pure in Puglia e in Campania ci sono degli echi di questo tipo. E il signor Salvini aveva promesso, ricordiamocelo, che in 48 ore avrebbe sanato il problema. Ora, di fronte all'ennesima balla di questo millantatore, di questo trasformista, la cosa è, dobbiamo constatare che non stanno così. La protesta continua, si è persino in alcuni casi inasprita, e adesso per risolvere il problema, visto che non vengono convinti i pastori sardi attraverso la mediazione, anche perché poi gli industriali mantengono il punto ferocemente, ti dicono dai 72 centesimi al litro non ci si scosta, quindi ogni rivendicazione di tipo salariale pure di tipo normativo viene, diciamo, glissata. Di fronte a questo viene impiantata un'attività repressiva, cioè adesso se tu non ti convinco con le buone, adesso ti voglio convincere con le cattive. Leggiamo in questi giorni quello che sta accadendo. Dobbiamo constatare che ci sono state, lo annunciava Ettore prima, una decina di ordini di vengono indagate una decina di pastori con pesanti pure accuse, vengono accusati di blocchi stradali, vengono accusati di violenza privata, danneggiamento, tutta una serie di reati che se sommati sono di estrema pesantezza. Ora questi pastori sicuramente non arretreranno, tra l'altro oggi è in corso, diciamo, la votazione in Sardegna, non sappiamo quanto sarà estesa pure il livello d'astensionismo, perché insomma mi pare che qualche cosa possa succedere pure di protesta a seggi.
Diciamo che stamattina già hanno buttato il latte su nella zona del Nuorese, insomma, nella barca.
Io però voglio lanciare questa cosa, questa riflessione. Ora, vero, noi facciamo bene a mettere al centro sempre le proteste, indicando poi i fatti, così come hanno fatto i compagni di Torino e di Trento, no? Quali sono i fatti? Però nello stesso tempo, di fronte al fatto che dobbiamo protestare e combattere contro questa violenza di Stato, perché di questo si tratta, dobbiamo anche fare luce, non solo a chi ci ascolta, ma dovremmo farlo in maniera un po' più generale, dovremmo fare luce pure sempre sulla sostanza della protesta. Cioè, nel senso che dobbiamo sapere indicare perché si protesta, quali sono i bisogni che portano, diciamo, a protestare, quali sono i programmi sociali che sottostanno a questa protesta. Cioè, in definitiva, e concludo, questi programmi sociali e questi bisogni, che poi tra l'altro dovrebbero riguardare non la cerchia nostra ristretta, ma milioni di persone che hanno il problema della casa, del lavoro e bla bla bla, tutto quanto, della tutela del territorio, della salute e così via. Quindi noi in definitiva dovremmo continuare nella pronuncia costante, combattendola, di tutto ciò che viene dalla repressione, ma allo stesso tempo dovremmo pure impiantare una proposta alternativa delle politiche attuali.
Ma guarda, Serafio, se posso aggiungere qualcosa a quello che tu dici, mi trovi completamente d'accordo. Io ricordo qualche settimana fa, forse qualche mese, abbiamo parlato con Peppe Di Marco proprio del decreto sicurezza quando è uscito, no? E lui, tra le tante cose, ci raccontò che era stato in un tribunale a Firenze in cui era emersa una sentenza, penso relativamente all'ergastolo, dicendo che bisognava anticipare delle pene più pesanti verso chi rappresentava dissenso sociale, parola chiave nuova per l'ordinamento, dicendo perché in attesa di un inasprimento della crisi dobbiamo bastonare praticamente più dura. Ovviamente non erano queste le parole, però insomma più o meno col linguaggio giuridico, ovviamente tirato fuori da un giudice o quello che era, evidentemente in maniera più comprensibile, diceva questo. E il punto, secondo me, politico è proprio di questa tipologia qui, cioè preso atto del fatto che fortunatamente ancora, come discutevamo prima, a Trento, a Torino ci sono delle reazioni positive anche dal punto di vista numerico che si oppongono appunto a questo tipo di utilizzo della forza pubblica contro il dissenso, qualunque esso sia di natura anarchica oppure sia addirittura di natura cromatica, intendo ovviamente quei poveracci che arrivano con 2000 difficoltà e riescono a impiantarsi in una casa e vengono mandati via come se fosse niente, come se non fossero neanche esseri umani.
In regola. Una casa occupata.
No, questa è una casa che addirittura poi l'ultimo mese, gennaio, l'hanno pagato al proprietario sbagliato, perché nel frattempo la casa è stata venduta a un altro proprietario, un'altra azienda, ovviamente senza che loro fossero avvertiti, e loro hanno pagato la mensilità al vecchio proprietario, e ovviamente anche questo non è stato tenuto minimamente in considerazione da quelli che dovrebbero tutelare l'ordine costituito, ma ovviamente lo fanno per conto del capitale e quindi per conto dei proprietari in questo caso. Dunque, diciamo che il problema è di natura più ampia. Noi abbiamo detto anche altre volte, no, che individuare la fase, rileggere la fase ci è utile per riuscire a capire poi anche le singole battaglie come si vanno a incastonare in tutto questo discorso. Ora, la repressione non è un'invenzione né dei Salvini né di oggi, no, l'abbiamo sempre vissuta purtroppo negativamente e abbiamo sempre cercato di reagire. Quello che diceva Serafino lo faccio mio assolutamente, perché secondo me è giustissimo riuscire a tenere a dare voce, no, a tutte queste a queste aggressioni, a questa arroganza del potere contro chiunque appunto provi minimamente a costruire qualcosa di diverso, di alternativo, che si opponga semplicemente al discorso dell'ordine costituito, tirando fuori accuse, come diceva prima il compagno, non ricordo se era di Trento o di Torino, che fanno sempre sembrare che per caso non c'è andato a finire qualche poveraccio in mezzo, no? Utilizzava una terminologia secondo me molto interessante, la paura che hanno le istituzioni della presa pubblica della parola, però questa è una cosa secondo me significativa. Per cui, se è vero che la forza viene utilizzata nei momenti in cui c'è più paura, d'altra parte noi dobbiamo, quindi evidentemente con la crisi che arriva loro lo sanno più di noi, per questo ci mazzolano di più e cercano di partire dagli anelli più deboli, immigrati, magari anche tra virgolette quello che sono gli anarchici, perché rappresentano l'estremità completa contro il sistema, no? E per poi arrivare a tutti quanti, è ovvio che piano piano cominciano da chi è più distante e poi piano piano entrano all'interno della società e bastonando pesantemente. Però ricordiamoci che evidentemente quando aumentano questi livelli di violenza cominciano ad avere un po' di paura, e secondo me la paura è proprio una crisi che sta arrivando simile a quella del 2008.
E aggiungo anche due cose. Intanto una battuta su Salvini, che Serafino tirava fuori il fatto che anche sui pastori sardi lui ha promesso soluzioni. Beh, Salvini avrebbe un ministero di competenza che è il Ministero degli Interni. Non è né ministro delle politiche agricole né delle politiche comunitarie. Quando dice di chiudere i porti non è il ministro delle infrastrutture, infatti i porti non sono chiusi, i porti sono aperti e sono chiusi su Twitter, ma Twitter non conta. Quindi basterebbe in un paese normale, ma purtroppo c'è, cioè, un paese, una democrazia borghese formale, normale, un presidente della Repubblica che gli dica: senti, ministro degli interni, fai il lavoro tuo e smettila di fare il buffone. Ma evidentemente Mattarella, nonostante sia stato addirittura incensato a sinistra, tra virgolette, insomma, dell'opinione pubblica di area PD, incensato come grande difensore della democrazia, addirittura non riesce neanche a dire a un ministro di stare al posto suo e di non fare il buffone con cose che non sono di sua competenza. A parte questo, diciamo, tutte queste varie questioni repressive vanno sicuramente analizzate e prese considerando anche le loro specificità, cioè considerando sia un clima generale, perché sarebbe anche sbagliato fare il discorso opposto e ignorare il clima generale che invece esiste ed è pesante, come ciclicamente lo diventa quando le democrazie vanno in difficoltà, quando c'è crisi economica, ciclicamente la repressione si stringe sia sui diversi e i deboli, sia sui sovversivi e chi vuole cambiare le cose. Però poi all'interno di questo quadro che è così, appunto, le questioni si possono analizzare, ad esempio le inchieste sugli anarchici sono entrambe inchieste di procura, come purtroppo siamo abituati negli anni a vederne saltare fuori sempre e comunque. Diceva giustamente Ettore prima, noi poi i sovversivi anarchici o comunisti anticapitalisti, chiamiamoci come ci pare, noi sovversivi lo siamo, ce lo rivendichiamo, nel senso che è chiaro, l'abbiamo sempre detto che vogliamo rivoluzionare la società, instaurarne una completamente diversa. Quindi uno poi nel processo si va a difendere tecnicamente, perché le accuse sono appunto montate ad arte, sono ingigantite, sono tutto quanto, però poi politicamente in realtà noi ci rivendichiamo questa carica e questo proposito rivoluzionario. E sottolineo quanto è importante, perché la risposta positiva fa piacere che ci sia stato a Torino e a Trento, ma non è una cosa così che casca dal cielo o che è questione di fortuna, che a volte arriva a volte no. Lì sta nella capacità degli spazi sociali, e quindi è un discorso che vale per tutti, non solo per gli anarchici, nella capacità quotidianamente, negli anni, faticosamente di starci, di stare a contatto con le persone del proprio quartiere, del proprio territorio, di agitare questioni sentite dalla popolazione, questioni reali. E in questo non bisogna neanche illudersi che in qualche modo moderando o annacquando le proprie posizioni si raggiungano meglio le persone. Questo è un grande falso, e spesso però io almeno personalmente l'ho incontrato nella mia vita, diciamo, militante, il fatto che sembrerebbe che per avere un po' di solidarietà dalle persone te devi fare il buono, quello il pacifista, moderato, quello moderato, quello che annacqua sempre tutto, quando è la cosa più sbagliata del mondo. Questi sono i compagni che esprimono le posizioni più radicali, tra le più radicali che si sentono in giro, ma con la pazienza, con la costanza, cosa che a volte manca agli spazi sociali. A volte ci stiamo a fare 7 assemblee a settimana tra di noi, in cui ci parliamo addosso tra di noi. Questi compagni evidentemente fanno un po' diversamente le cose, non sono gli unici, ma insomma sarebbe da
si parlano poco e fanno
parecchio, mi pare e hanno i risultati, perché poi le persone del quartiere, anche che magari la pensano anni luce in modo diverso su tante cose da un militante anarchico, però quando ti vengono a sgomberare il posto non solo ti dà solidarietà, ma ti scende in piazza. E mentre, altra questione, ma ci torniamo magari dopo, rispetto a questo tipo di inchieste, sono ad esempio lo sgombero dei senegalesi o comunque tutte le varie piccole o grandi persecuzioni, penso a quelle sui tram. In queste settimane a Roma salgono sui tram e perquisiscono solo i neri e la polizia. Questo è il decreto Salvini.
A Torino
questo
sono saliti sui tram e hanno menato.
Vabbè, sì, però quello era sempre in risposta. Cioè, secondo me bisogna stare attenti a che sono cose diverse. Torino e Trento sono, sicuramente a Salvini gli fa piacere che siano state fatte queste operazioni, ma sono una cosa i senegalesi del Pigneto, le perquisizioni sui tram. Questo è davvero il decreto Salvini, cioè questo è il prodotto
però
marcio di questo governo.
Tu mi stai provocando, io non volevo mantenermi un contesto così. È stata fatta un'assemblea in cui ha partecipato il quartiere. E porca Eva, non ho visto la partecipazione dei collettivi diffusi, soprattutto nel territorio nord-est. Non l'ho visto. Questo lo voglio dire, perché dato che c'erano più giornalisti che persone, se lì ci sarebbe stata la presenza dei svariati collettivi che si impegnano sul territorio contro il fascismo, contro il razzismo, per la solidarietà, l'occupazione delle case, il territorio, in una situazione di quello doveva essere emblematico per partire per l'iniziativa generale. Questo lo voglio dire, perché quella cosa a me mi ha sconvolto, perché la vedo della gravità inaudita, non tanto per l'umanità nei confronti di quei 15 abitanti di quella casa, ma proprio per come è avvenuta, cioè questi erano in regola, la proprietaria, che sarà legata a qualcosa di illegale, si era già presentata a rivendicare anche il mese di febbraio, che ancora non è finito. Quelli gli avevano detto: guarda, passa verso il 5 marzo, quando il mese è finito, o volevano, e sapendo perfettamente che c'era a requisizione di questo alloggio. Beh, voglio dire, davanti a questo noi ci dovremmo capire, incazzare, perché quella cosa, se lì non erano neri, no? No, forse non perché no, non è che hanno cacciato da casa a moglie Totorina quando hanno arrestato Totorina, capito? Cioè, a certe situazioni, perché qui, anche se è un presunto reato che non è stato commesso, perché degli abitanti che ci hanno tutti lungo permesso, alcuni ci hanno pure la cittadinanza italiana, nessuno di questi ha precedenti penali o pendenze. E io dico, su sta cosa va una reazione, come dovrebbe essere ancora più forte la reazione di quello che si è visto sta settimana. C'è stato l'incendio sul campo San Ferdinando, una persona è morta. Non è che si può preoccupare di quelle persone dove le collochiamo per metterle più al sicuro. Due giorni dopo rispondono attraverso le cose mediatiche, arrivano con le ruspe e scombrano, demoliscono un altro campo di braccianti agricoli a Campo Mezzanone nella zona del Foggiano. E questi noi non sono migranti, sono lavoratori, braccianti agricoli, che al posto di dargli un minimo di sostegno, dopodiché a San Ferdinando non è che lo spiegano, ne parlano, lo dicono, così che la comunità europea ha dato i soldi e hanno costruito apposta per i lavoratori dei braccianti agricoli migranti 250 alloggi che sono finiti, e il comune si rifiuta a darli all'uso di questi braccianti agricoli migranti, perché dice prima gli italiani, ma non lo può dare perché quelli sono stati finanziati e costruiti dalla comunità europea apposta per quelli, eppure tengono fermo là e nessuno va a arrestare il sindaco perché ha violato le regole e hanno cacciato, messo in esilio chi le ospitava come il sindaco di Deriace. Insomma, queste cose stanno avvenendo, e su questa forse io non so come quei saggi anarchici che con calma spiegano, io ci metto più enfasi, ma su questo che bisogna incazzarsi. Queste sono le cose che stanno avvenendo, questa è l'applicazione dei decreti sicurezza, creare sempre di più insicurezza, sempre più di rabbia, e pensando che sono gli altri che te la provocano, la provocano loro. Io ho sentito un video, ovviamente nel giro della rete, questi qua, probabilmente pure voi, e chi non l'ha sentito lo può cercare, di un pastore sardo che alla luce della trattativa ha detto: ma che siamo così, ma ci hanno preso che siamo fessi. Dice: noi avevamo buttato il nostro sangue, avevamo buttato il latte, il nostro mangiare. Il figlio l'ha rimproverato: papà, perché fai questo? Perché noi siamo poveri, perché butti il latte che è solo questo ci avevamo di nostro? E questo si è messo a piangere, dice: abbiamo fatto tutto questo e davanti a tutta questa lotta abbiamo regalato 50 milioni di euro alle industrie, perché questo è avvenuto nella trattativa. il governo si è impegnato di dare 50 milioni all'industria del pecorino, no, e non ha offerto 50 milioni ai pastori come risarcimento danni. E il pastore diceva: noi non possiamo aver buttato il latte per fargli dare altri 50 milioni all'industria. Dice: noi dobbiamo continuare fino a che possiamo, ancora oltre. E mi sembra che non solo stanno continuando, ci stanno a provare, e anche a questi va data una pratica, una solidarietà concreta, militante, di chi è contro questo sistema. Capito? E la cosa è questo che mi fa a me venire l'infervoramento della situazione. Vorrei più reazione, perché siamo... Infatti io ieri ho partecipato a un'assemblea che hanno fatto qui a Cinema Palazzo sulla questione della sanità. Era partecipata da 150 persone, ma l'assemblea di quel tipo dovrebbe essere partecipata da alcune migliaia di persone che ponevano il problema. Troviamo il modo per diritto alla salute, perché oggi non c'è cura più nessuno. Perché se tu vai all'ospedale, oltre che ti fanno cacciare una montagna di soldi, se hai diritto di fare un esame, se non c'hai i soldi dal privato, te la danno a babbo morto. Allora dice: possibile che non troviamo il modo di trovare una forma? Anche quella è un'altra lotta. I pastori c'hanno il latte per buttare, e noi non ci avevamo da buttare il sangue. Ma cominciamo a lottare per queste cose che sono del diritto di sopravvivenza. Se sta a abbassare, l'hanno spiegato statisticamente, l'aspettativa di vita a certi posti è alta, a certi posti si è di mezza. È chiaro che noi dobbiamo reagire a questa cosa. Non è possibile, ci stanno levando l'anima. E poi la colpa di tutto ciò sono gli ultimi. Perché sempre gli ultimi, noi facciamo a favore dei poveri. Cosa fai a favore dei poveri? Che quella hanno buttato il latte e tu ai ricchi gli stai dando 50 milioni.
Beh, io però su questo, Ettore, ti dico: come fai a invertire la rotta? C'è un modo solo, certo, ovviamente è difficile a farsi, facile a dirsi, però devi lavorare sui rapporti di forza. E ci sono degli esempi concreti del perché poi i pastori, anche proprio in relazione alla repressione, dico, per evitarla o per fare in modo che sia più difficile reprimerti. Pastori sardi stanno facendo delle forme di protesta per cui, secondo il decreto Salvini, rischiano fino a 12 anni, mi pare, insomma, la cosa dei blocchi stradali.
Beh,
questa,
stradale è
6
anni.
Sì, ha 6 anni più altri... Sì, esatto, comunque le varie resistenze a pubblico.
Comunque un monte di tempo spaventoso, insomma.
Sì, comunque 6 anni massimo, di massima per un blocco stradale.
Un blocco stradale.
È già impressione. E vedremo, non ne sono tanto sicuro, perché comunque sono... italiani, visto che a questo governo piace tanto questa distinzione, sono potenziale elettorato, a differenza di una
dicono, no, quelli sono sardi.
Voglio vedere se gli danno Sciardana. Se fossero cortei di studenti dei collettivi, se fossero cortei di immigrati, li darebbero senza dubbio. A questi voglio vedere, ma perché? Perché lavori sul piano dei rapporti di forza. Te una regione la metti in difficoltà, questi stanno a fare una cosa che appunto non hanno dovuto parlare a livello nazionale, perché hanno smosso quel piano lì. Gli anarchici anche, perché dopo lo sgombero dell'asilo i 15 arrestati avevano chiesto devastazione e saccheggio per tutti. Io gli avevo detto: cazzo, qui altri, anche pure questi adesso stanno dentro in carcere un sacco di tempo di carcere preventivo. Il giorno dopo l'hanno scarcerati, ma perché la mobilitazione era stata grossa e minacciava di essere poi ancora grossa anche nei giorni dopo, e quindi boh, ce la fai a tenere a quel punto più di 20 persone in totale alle Vallette in carcere? Forse meglio di no. Quei 15 li liberiamo, però a questo si agisce tutto sul piano dei rapporti di forza, e proprio questo mi pare che manchi, con dei colpevoli anche, sul piano delle lotte dei migranti, perché io vedo troppi organismi intermedi a livello di associazionismo di vario tipo, sia quelli che si occupano di sbarchi, sia quelli che si occupano di accoglienza sul territorio, troppi organismi di mediazione che ci lavorano, un associazionismo che ci campa anche sul perpetuarsi dell'emergenza, sul fatto che il problema non si risolva, e vanno sempre a mediare a ribasso ogni tipo di situazione, e intervengono e te li trovi in mezzo, perché poi se ne occupano loro dei migranti spesso e volentieri. E quindi quello è un problema grave, perché rifiutano sempre, schiacciando tutto sul piano del politicismo, della ricerca magari della sponda del partito di sinistra o più o meno sinistra, la ricerca di mediazione del prete, perché ormai la Chiesa ha superato a sinistra pure i partiti di sinistra sulla questione migranti, la mediazione di questo e di quell'altro, e alla fine i ragazzi e immigrati si ritrovano a non fare le lotte che magari lasciati fare quello che vorrebbero, magari le vorrebbero pure fare, a partire dal fatto che viene accettata, che secondo me è gravissimo, la baggianata dei porti chiusi, perché quello è un tweet, non esiste nessun provvedimento neanche abbozzato di chiusura dei porti, e te li allora attracchi, e la contraddizione va portata a livello più alto, allora devono mandare la polizia sul molo a caricarti, a buttarti in acqua direttamente sul molo. Accettare un discorso come quello e rimanere a un chilometro dalla costa secondo me è grave, così come sono gravi tanti comportamenti sul territorio una volta che il migrante è arrivato, anche nelle tendopoli, anche nei ghetti, sempre a rintuzzare il problema e mai a farlo emergere invece in chiave conflittuale. E questo secondo me è un problema pure da affrontare proprio molto concretamente, cioè come lavorano, per chi lavorano, per quale sistema, per quale logica lavorano tutto questo universo di realtà che si occupano dei migranti.
Sì, io sono perfettamente d'accordo su questo aspetto che hai sollevato, specialmente in riferimento ai migranti, che sicuramente è uno dei tanti, ma forse anche il più grande.
Dalla parte nostra direi proprio di sì, insomma.
Esatto, quindi
qui hanno parecchio.
Tuttavia però vorrei ritornare un po' sul punto della questione della repressione, perché comunque sta di fatto che quest'ultimo mese sembra essere da preludio a dei mesi molto complicati, cioè almeno la sensazione che ho avuto io è che sono partiti da nord facendo degli arresti mirati, che comunque sì, 15 persone le hanno fatte uscire dal carcere con l'obbligo di firma, però 6 sono rimaste in carcere e chissà sono quelle dell'inchiesta, però chissà quanti anni ci dovranno rimanere purtroppo, quindi comunque l'impianto repressivo non è così di facciata, ma è molto determinato, e poiché questi blitz che hanno fatto sono stati sia mirati verso persone e fatti specifici, ma anche contestuali, cioè sono andati nei luoghi di lavoro, come diceva prima il compagno con la rispondenza da Trento, sono andati nei luoghi di lavoro, dai familiari, dagli amici, hanno creato proprio un clima di terrore mostrando una realtà del tutto artefatta, in cui quelle persone sono dei criminali, terroristi che potrebbero uccidere dei passanti senza nessun motivo, e quindi hanno creato questo clima di terrore, e mi sembra pure che siano appunto partono da nord per scendere pian piano verso tutto il paese, e chissà magari arrivare anche ai pastori sardi, e si inserisce appunto in un contesto molto molto preoccupante, in cui sì, è vero che non bisogna mischiare la questione cromatica degli sgomberi delle case occupate o non occupate da migranti o da persone che non hanno condizioni economiche che gli permettono di stare in affitto, e che quindi si inserisce all'interno del decreto sicurezza, che se la prende esplicitamente con i poveri e con i non italiani, perché lì è proprio esplicito l'attacco. Quindi da un lato ci sta questo, dall'altro ci sta pure l'attacco ideologico che è storico, no? Stato ce l'ha con gli anarchici sono contro lo Stato e lo vogliono ribaltare per creare una società più uguale e migliore. Quindi sono due discorsi diversi che però si inseriscono in un clima comune, invece alimentato anche da dibattiti su media mainstream, che sì, prima si diceva è scontato che media mainstream sono contro di noi, ci dovremmo preoccupare se fosse il contrario, è vero, però questi media parlano comunque a una collettività amplissima che noi abbiamo difficoltà invece a raggiungere, quindi gli arriva sempre il messaggio che appunto criminali eccetera eccetera, no? Tutto questo ha guida ancora di più da altre direttive tipo quelle delle armi, che sono direttive che nel momento in cui prenderanno forma e concretezza saranno molto problematiche, cioè la liberalizzazione della vendita delle armi e la legittima difesa crea un clima ancora più pericoloso per tutti noi, no? Non solo in termini politici ma anche sociali, quindi tutto questo per dire che sono tanti discorsi che nel momento in cui convergono crea creano un clima repressivo molto preoccupante. E quindi la risposta che invece sentiamo da Torino, da Trento, ma anche da Roma in qualche modo, quindi dalle città che più sono state colpite dalla repressione, è una risposta alla quale ci dobbiamo aggrappare molto, perché di questi tempi secondo me abbiamo veramente tanto bisogno di ritrovarci nelle strade e di darci solidarietà fra di noi e rilanciare a testa alta contro lo Stato che ci sta sopprimendo.
E noi questa cosa, a parte che è diffusa, perché poi parliamo di Torino, di Trento, ma so Milano, so a Firenze, so de Napoli, so de Catania, di Palermo, insomma, non è che i compagni che vengono repressi poi alla fine se la tengono così. Bisogna trovare il modo di far diventare un blocco di massa, un blocco di rottura, un blocco sociale che fronteggia, perché i rapporti di forza forse cambiano in questo modo, ma anche con la determinazione di non avere timore che se fai qualcosa rischi la denuncia, perché tanto la denuncia la rischi sempre, perché oggi in qualsiasi condizione puoi arrivare al punto che te becchi una denuncia, capito? E non te la devi beccare poi piagnatela da solo. Un conto che tutto riguarda a tutti, che diventa un fatto collettivo e non un fatto individuale.
Ma su questo fammi aggiungere una cosa, però, perché la denuncia te la sei sempre, cioè non è una cosa dell'oggi o dell'Italia di oggi, cioè appunto io penso ai Paesi Baschi, dove in tutti questi decenni, anche dopo la fine della lotta armata, se dai un volantino di un certo tipo ti fai anni di galera, cosa che in Italia ancora non succede, ma per un volantino anni di galera forse ci arriveremo, ma ecco. Quindi la repressione c'è stata in varie epoche, in vari luoghi del
anche
globo.
Gli anni 70 non ci regalavano perché tanti si credono che erano passaggi.
Quindi io uscirei un po' dalla logica del oggi è chissà quanto peggio. Ciclicamente è stato meglio, è stato peggio, adesso non è sicuramente un buon periodo, ma insomma ci possiamo lavorare, però la questione è un po' diversa, nel senso che appunto c'è da insisterei sull'aspetto del ricostruire un coraggio, perché appunto poi nelle epoche sono sempre stati sfidati sti divieti, ste leggi che ti danno anni di galera anche per piccole cose. Noi siamo stati spesso clandestini, addirittura illegali, le formazioni di sinistra, le formazioni rivoluzionarie, e forse ci potrebbe addirittura far bene, perché secondo me noi ci siamo abituati, intanto in questi anni, gli anni in cui ero più piccolo e facevo le cose studentesche, sembrava, cioè nella nostra testa era come se ci fosse il diritto di protestare, cioè eravamo rientrati nell'ambito democratico, cioè la sentivamo come una cosa garantita, il fatto di poter fare manifestazioni, addirittura di poter fare gli scontri, a volte i disordini, di potersi ribellare, di poter occupare le facoltà universitarie senza che ci succedesse niente. E era quello però un po' una falsificazione, perché nella storia molto raramente è stato
si
così.
Si chiamava l'anni della moina quella.
E però questa cosa ha prodotto degli effetti secondo me un po' gravi, cioè noi adesso ci troviamo in una fase che paradossalmente alla luce della storia è più normale di altre, perché le attività sovversive o antagoniste sono duramente represse e noi ce ne dobbiamo rendere conto e toglierci sta cosa che noi avremmo il diritto di ribellarci secondo le regole dello Stato. No, non ce l'abbiamo sto diritto.
Mattia, abbiamo una telefonata e poi una corrispondenza subito dopo. Pronto?
Sì, veloce, che so che c'è una corrispondenza. Volevo chiedere soltanto se sapete, per caso, dell'iniziativa che sta prendendo il Sicobas, o non solo il Sicobas, o altre organizzazioni, per provare a fare l'ennesimo tentativo di fare un fronte anticapitalista in Italia, e perché mi pare che sono tanti anni che ce proviamo e non ci si riesce, però magari forse è la volta buona. Volevo chiedere soltanto questo, e in merito, se non c'è poi non ne sapete voi qualcosa, cosa ne pensate a riguardo. L'ascolto per radio.
Ciao. Beh, questi tentativi sono all'ordine del giorno da almeno una ventina d'anni, si fanno, ce ne saranno qualcuno in corso, chissà di quanti tipi, però di concreto di queste cose, insomma, la ciccia ancora non si vede niente, sono chiacchiere e buoni propositi di chi le propone, però poi di fatto nei fatti ce ne stanno, ma almeno da più di vent'anni che si parla del fronte antagonista, anticapitalista, antiliberista, anti, ma ne facciamo tanti tentativi e poi non vanno a nessuna parte. Beh,
specialmente se promossi insomma da,
da quadri di movimenti.
Esatto, quindi come diceva prima Matilde,
squalificati, alcuni sono proprio di personaggi squalificati. Esatto,
quindi come diceva prima Mattias, insomma, ritorniamo invece a riprenderci le lotte noi in prima persona piuttosto che delegare a sindacati o partiti o quant'altro. Comunque abbiamo al telefono un compagno, ci senti?
Sì, pronto.
Buongiorno, certo. Grazie per la tua disponibilità. Che insomma, so che stavi ascoltando la trasmissione. Oggi abbiamo affrontato diversi argomenti che però hanno poi come filo comune la repressione e la nostra risposta alla repressione, appunto a testa alta, senza paura, perché tanto comunque siamo pronti alle denunce e alle risposte dello Stato, però sono cose dovute, perché sennò ci reprimono sempre di più. Quindi in vista di questa cosa, abbiamo insomma, la scorsa settimana c'è stata questa assemblea che sta organizzando un corteo per il 2 marzo qui a Roma. Se ci puoi spiegare com'è andata l'assemblea e qual è l'obiettivo della manifestazione.
Sì, ma intanto un saluto a tutti, sia voi in studio e le persone a casa, grazie per la disponibilità. E diciamo, andiamo su, poi seguiamo un po' i ragionamenti che ascoltavo la RAC che avete fatto, quindi magari molte cose si possono saltare, le avete già dette voi o gli interventi che avete mandato in onda. E vi parlo di un corteo che riguarda proprio le questioni che sono state discusse oggi. È un corteo insomma, diciamo, che si pone contro il governo, contro lo stato delle cose presenti, realizzato, promosso dalle realtà di diverse realtà di Roma Est, e ha il titolo "Adesso basta, il silenzio e complicità, corteo contro Perdigoni e Stato di Polizia", ed è un corteo che avrà luogo sabato prossimo, con concentramento alle ore 17 a Largo Preneste, e si muoverà nelle vie di Tor Pignattara, zona Maranella, Malatesta. Vi spiego un po', adesso può sembrare un po' anche strano il titolo, quindi vi spiego un po' la genesi del corteo. Diciamo che prende le mosse dai fatti di Torino, cioè dallo sgombro dell'asilo, l'arresto dei compagni, ma in particolare dalla risposta che c'è stata dopo quegli accadimenti, la risposta che sta continuando e che ci ha, diciamo, penso a molti fatto pensare, perché quello che abbiamo visto insomma è che da mesi con questo governo, che per certi aspetti è in continuità con quello precedente, il governo Minniti, ad esempio per quanto riguarda proprio la repressione di cui avevate parlato, ma tra altri diciamo ancora più sfacciato, più dichiaratamente e apertamente si rivendica una guerra contro i poveri, contro chi non accetta lo stato delle cose, contro i lavoratori immigrati. E questo sta accadendo purtroppo da troppi mesi senza che ci sia una risposta. A mio avviso mi sembra una risposta, sicuramente molte ce ne sono, però una risposta diciamo che non adeguata. Credo che in qualche maniera ci sia una sorta di shock di fronte a questo avvento questo diciamo potere sovranista, populista e manipolatore dei 5 Stelle e della Lega, e quindi pensiamo che sia anche il momento di provare a dare delle risposte, unire anche il fronte di chi si oppone a questa situazione, per perlomeno rintuzzare, se non in prospettiva riuscire a ribaltare questo ordine di cose. Chiaramente questi sono in principio obiettivi anche molto ambiziosi, però bisogna cominciare e non continuamente rassegnarsi a subire una batosta dopo l'altra. Guarda, io non so se aggiungere molto per quanto riguarda, forse così analizzando un po' i fatti di Torino, quello che vediamo è che si possono dare molteplici livelli di lettura, nel senso che evidentemente c'è un attacco a una specifica componente politica, questo non è negabile a mio avviso, che magari nel quartiere dava fastidio da molto tempo, c'è un gruppo organizzato che creava molti problemi, che era una spina nel fianco rispetto a chi voleva controllare quel quartiere, perché si era mosso su molti diciamo piani di lotta, quali quello contro la TAV, la questione del CIE, la questione della gentrificazione del quartiere, la questione degli sfratti, insomma cose che fanno anche molti collettivi in altre città d'Italia. Quindi c'era la volontà di colpire un gruppo specifico, però c'è anche la volontà di colpire i movimenti, diciamo, quindi chi si muove in città, chi lotta, e quindi estendere magari in prospettiva l'attacco dentro uno spazio sociale a quello di altri. E poi c'è anche la realtà di colpire una porzione di territorio, perché poi se si tolgono questi presidi dal territorio, non è che questo fatto riguarda solamente, diciamo, alcune persone che vengono arrestate, ma riguarda anche tutta una fascia di popolazione povera, esclusa, che, diciamo, già è repressa, ma verrà ancora più colpita, marginalizzata, espulsa, sfruttata, se poi non ci sono, diciamo, se non si organizzano forme di resistenza. Quindi, diciamo, l'obiettivo di questo corteo è partire, diciamo, e allargare il fronte della lotta, perché chi viene colpito da questo governo, dalla repressione, da degli attacchi proprio espliciti, non sono poi solo dei compagni, ma è un fronte molto più ampio che riguarda appunto diverse componenti politiche di lotta, ma anche diversi strati della popolazione che sono continuamente sotto attacco. Abbiamo visto, insomma, vediamo le stragi nel mare, vediamo gli immigrati, diciamo, i lavoratori costretti a vivere in condizioni disumane e sfruttati, ovviamente, perché poi non si possono difendere proprio a causa delle condizioni, devono accettare qualsiasi modo di qualsiasi forma di sfruttamento per poter sopravvivere, e quindi, insomma, sono situazioni gravi che vediamo ogni giorno, in cui il governo ovviamente sguazza, che alimenta, e queste, diciamo, si estende a fasce sempre più alte. Quindi il nostro, diciamo, la scommessa è quella di creare un po' un fronte in grado poi di contrastare, che è, diciamo, da ambiti molto specifici, ma si allarghi e crei una risposta che abbia una certa, diciamo, portata. In questo senso, da un lato ci rivendichiamo la affinità, la solidarietà verso i compagni arrestati in questi giorni, ma dall'altro vogliamo anche stare diciamo, in diverse realtà di Roma Est, nel nostro territorio, per vedere quali sono i problemi che lo riguardano e cercare di contrastare, appunto, l'attacco sul nostro territorio. Vorrei dire così brevemente, per quanto riguarda appunto il territorio di questa parte della città, chiaramente c'è la questione degli sfratti, è molto forte, sgomberi di occupazioni abitative, e ne abbiamo viste in continuazione. Il problema delle retate è sentitissimo, dei controlli, perché sono continui, sono molesti, sono, diciamo, un fatto reale che accade nelle strade dei quartieri contro le persone che vengono identificate come straniere, come diverse. Sono, diciamo, fatti concreti in cui molta parte della popolazione è stufa e non deve avere paura a chiudersi in casa, noi pensiamo, ma al contrario è importante, proprio per sconfiggere questa paura che viene, diciamo, gettata dall'alto, scendere in strada, prendersi le strade e rivendicarsi la propria esistenza, proprio, diciamo, la propria volontà di vivere in questo territorio e non farsi sottomettere. Penso poi molto riguarda anche la questione, diciamo, della discriminazione di genere delle donne, in cui questo governo ovviamente è forte impronta.
Ricordiamo pure l'episodio che è avvenuto alla scuola dell'IAE nella zona di Roma Est, dei giovani che non hanno rifiutato dei volantini distribuiti da sti sporchi fascisti. Questi non l'hanno voluto e sono stati malmenati e mandati all'ospedale. Erano 2 contro 20, insomma, ecco. È successo pure questo, come è successo che sono intervenuto a interrompere una lezione che aveva organizzato la scuola a Artufello, ma nella zona di Monte Sacro, Lampi, e si sono introdotti lì dentro per interrompere anche questa cosa. C'è questo clima squadristico che viene legittimato, qui nessuno ne parla, i giornali non è che lo raccontano, di questo tipo di aggressioni fatte da chi? No, il mandante sta al Ministero degli Interni, insomma, ecco. Diciamo che c'è pure questo clima che bisogna fronteggiare.
Certamente, da una parte questo clima di cui tu hai descritto è ovviamente alimentato dall'alto, nel senso che, insomma, penso che non ci dobbiamo nascondere, evidentemente nell'opinione mediatica non definisce fascisti chi ci sta a governare, però penso che gli elementi per definire, insomma, il governo, le persone del governo, dei fascisti, o comunque, insomma, di impronta fortemente autoritaria, fortemente repressiva, fortemente filopadronale, antiproletaria, anticomunista, antianarchica, è evidente, insomma, è dichiarato, perché chi sta al governo lo dice, non è, a differenza di altre occasioni, non è che lo nasconde, anzi fa proprio una tecnica politica, quella di creare un nemico, di fare politica proprio su una visione del nemico, che appunto il nemico sarebbe fatto quello che è diverso dalla normalità più asservita al sistema, quindi che sono i suoi cosiddetti sovversivi, le persone che non accettano, diciamo, questo stato di cose, le persone che hanno orientamenti in qualsiasi senso diverso, le persone non italiane, non diciamo, o le persone insomma non etichettabili come assolutamente conformiste. Quindi questa sicuramente è fascismo. Poi che questo fascismo sia legato a doppio filo al fascismo che si vede in strada, quello diciamo militante, o che comunque il clima alimenti posizioni reazionarie e faccia sentire liberi di scendere in strada anche i fascisti, quelli proprio cosiddetti insomma di strada, che si sentono ovviamente le spalle protette, questa è evidentemente una realtà sotto gli occhi di tutti, che si può comunque contrastare, che non va contrastata. E quindi tu parlavi delle scuole, anche le scuole saranno compagni nelle scuole superiori, saranno presenti e parteciperanno a questo corteo, sicuramente un terreno da porre, su cui va posto attenzione proprio per i tentativi continui di infiltrazione fascisti anche nel territorio di Roma Est, che insomma sicuramente non può essere definito come un territorio nelle mani dei fascisti.
La scelta di fare il corteo a Roma Est quindi è proprio per continuare a tessere i rapporti con la popolazione locale, per in vista anche immagino di altre iniziative, o comunque di un punto sempre più fisso in questo quadrante di Roma, affinché si alzi la testa e appunto non si sottostia alle politiche fasciste e autoritarie.
La scelta di tenere il corteo nei quartieri, appunto, sono grossi concentramenti popolari, quindi sono luoghi in cui si può incontrare delle persone in cui ha senso parlare per strada, sono luoghi in cui esiste comunque delle difficoltà oggettive rispetto alla situazione, difficoltà di vita, difficoltà appunto a subire la repressione, quindi c'è la possibilità di incontrarsi, discutere e parlare. Sono anche luoghi, speriamo, di resistenza, in cui ci sono tutte le possibilità di organizzare una resistenza a questo stato di cose. Questi sono degli auspici, però noi ci auguriamo che questo ovviamente corteo, che è una nel mare di tante altre iniziative, possa contribuire anche a creare un dibattito sulla necessità, tu mi sembra, tu dicevi comunque il fatto che poi la repressione si estende sul territorio, al di là proprio della questione specificatamente di movimento, comunque appunto la repressione si estende sul territorio colpendo appunto, come dicevo, vari strati di popolazione, quindi potrebbe anche essere un'occasione in qualche maniera per cominciare a discutere e continuare, o perlomeno continuare a discutere di come organizzarsi per difendere, ripeto, sia la parte della popolazione colpita, sia comunque tutti quei presidi territoriali di lotta che sono importanti, sono fondamentali, al di là poi di tutte le differenze che possono esprimere, che vanno difesi come base materiale per diciamo contrastare lo stato di cose. Quindi questo corteo diciamo si vuole inserire in un ragionamento proprio teso a contrastare questa situazione.
Certo. Sì, anche perché comunque la volontà dello Stato mi sembra palese, che è quella di eliminare qualsiasi elemento di critica e di discordia, e anche esempio di autogestione, appunto quello che si è visto a Torino ma anche a Trento in qualche modo è rappresentativo di questa politica, che in realtà vabbè non è sicuramente nata oggi con questo governo, è una cosa antica, però appunto inserita nel clima che abbiamo descritto in questa trasmissione e anche in altre trasmissioni, insomma l'obiettivo è chiaro: eliminiamo qualsiasi forma di critica, di autogestione, di esempio per una società alternativa, e quindi da parte nostra giustamente invece noi la rilanciamo a gran voce.
Grazie, insomma, come dici tu, diciamo che
bene, noi diciamo dai.
Voglio dire che sarebbe insomma diciamo è giunto il tempo un po' di svegliarsi e di difendere con le unghie e coi denti quello che abbiamo conquistato, o che è stato conquistato anche prima di noi, anche da altri compagni con anni, o altre persone, altra parte insomma della popolazione con anni e anni di lotta. Non farcelo strappare, ma va proprio difeso centimetro per centimetro. Questa può essere diciamo un'idea di resistenza anche attualizzata alla condizione odierna. Sicuramente siamo in una fase difficile, c'è bisogno veramente di di uno sport.
Sì, forse poi oltre anche a risvegliarci, come dicevi, forse è anche uno spunto per noi per ritrovare quella solidarietà fra di noi che forse negli ultimi 10 anni si era un po' persa, era venuta un po' meno a causa appunto di conflitti anche fra di noi, invece magari adesso è il momento.
Tu perché
appunto...
sei giovane e parli degli ultimi 10 anni, io che sono più vecchio parlo degli ultimi 30.
Vabbè, allora, quelli che mi sono vissuta io, sì. Però ecco, magari appunto come dicevi, non è solo una questione di risvegliarci, ma anche una questione di rinforzarci fra di noi, mettere da parte conflitti interni e ricordarci che insomma l'obiettivo alla fine è sempre lo stesso, ognuno utilizza strumenti differenti, però l'obiettivo è quello, e quindi insomma riuniamoci.
Bene, senti, okay, ripeti l'appuntamento, che ovviamente che è l'appello che noi facciamo, che è di territorio, nel senso che si fa a Roma Est, ma è la chiamata è cittadina, regionale, insomma, perché la radio viene ascoltata pure in streaming da tutte le parti, insomma, voglio dire, l'appello è allargato a tutti, dare una vistosa risposta e consistenza, insomma, un pochettino quello che è successo venerdì a Montesacro, a la commemorazione di Valerio Verbani, in cui sono rimasto impressionato della vasta partecipazione di compagni che manco erano nati quando sono successi i fatti di Valerio. C'era tutta una generazione, gran parte del corteo era formato di gente che quando hanno ucciso Valerio Verbano non erano proprio, forse manca all'ombra, forse i genitori ancora si dovevano sposare, ecco. Cioè, e se c'era quella sensibilità, quella marea di bandiere rosse che hanno sventolato per quartiere di Montesacro, che diventano molto ancora di più anche all'iniziativa che si tiene a Roma Est, insomma. L'appuntamento è, ripetilo.
Sì, vi do di nuovo gli estremi dell'appuntamento. Il concentramento sarà sabato 2 marzo alle ore 17 a Largo Preneste, il corteo contro Adesso Basta, il silenzio e complicità, corteo contro padroni e stato di polizia, ovviamente è stato di polizia, ovviamente è un corteo aperto a tutta la popolazione, anche a tutte le realtà di lotta che si sentano di aderire, al di là appunto della specificità territoriale. E quindi insomma è un'occasione per costruire, diciamo, un dibattito e momenti di lotta contro, appunto, ripeto, contro il governo e contro questa situazione, contro questo stato di cose grave che stiamo vivendo.
Bene,
vi vorrei anche ringraziare per la disponibilità e anche insomma per il contributo che avete dato con la trasmissione.
Grazie.
Benissimo. Ci devi ringraziare, questo è il nostro compito. Se non facciamo questo, che ci veniamo a fare la radio, scusa. Perciò ringraziamo la radio e lanciamo che la gente che ci ascolta e vuole sentire queste cose ci faccia la sottoscrizione, si abbona a questa radio. Ciao, grazie. Okay.
Grazie mille.
Ciao, grazie a voi, grazie, ciao.
Ecco, diciamo che chiudiamo con lo slogan che diventa pratica: lotta dura senza paura. Ecco, possiamo mettere uno stacco musicale così in sintonia al ragionamento che stiamo facendo.
che strafa ballare gli ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Rientriamo in voce, stiamo per fare una corrispondenza con una tematica che non è esattamente coerente con l'argomento della giornata, però in realtà si lega su molti aspetti, perché è una corrispondenza rispetto alla Sardegna, una regione martoriata sotto più punti di vista.
È coerente al discorso che stiamo facendo, perché vuole propagandare, vuole rilanciare un appello che i sardi non buttano solo il latte,
esatto, certo.
Ma c'è un movimento in Sardegna che sta a lottare contro le servitù militari, contro le fabbriche che costruiscono le bombe e le vanno a distruggere, a buttare sulla capoccia di yemenitti.
E non solo.
E poi sono quelle che producono i migranti che vengono e ci riempiono i ghetti, come dicono loro, di San Ferdinando, di come si chiama la bocca cannone, insomma ci siamo capiti.
Eh sì, perché comunque
pronto?
Bisogna ricordare
pronto.
Che la Sardegna
dici tutto.
Non è solamente lo sversamento del latte di questi giorni, ma è conflitto annoso che parte appunto dalla lotta antimilitarista alla lotta contro l'inquinamento del territorio, nello specifico della regione del Sulcis, e in generale la lotta alla povertà che in Sardegna purtroppo è molto estesa. Pronto, ci senti?
Ciao, buongiorno a voi. E speriamo che tutto questo si unifichi, ovviamente, che nessuno marci più in file parallele, perché diventerà esplosiva tutta questa situazione, a maggior ragione milizie hanno cominciato a esprimersi con la repressione, con le denunce nei confronti dei pastori, hanno sbagliato proprio risma, perché se pensano che i pastori che abbassano la testa perché gli arrivano le denunce hanno capito proprio niente. Parliamo invece di questa storia che ormai la radio e i nostri ascoltatori conoscono benissimo, che è la fabbrica RVM, che fabbrica bombe su licenza tedesca, che servono ovviamente con un giro sporchissimo. La prima partitura dell'invio delle bombe va in Inghilterra, attraverso altri tre giri le bombe finiscono in Arabia Saudita, che le sgancia ovviamente sulla popolazione yemenita, in particolare sui più vulnerabili, che sono i bambini ovviamente, che sanno più dove scappare sotto i bombardamenti. No, è difficile scappare anche ai più grandi, ma insomma le immagini che ci arrivano, e che ormai sono due anni che battiamo da tutte le parti, ovviamente sotto l'incalzare ovviamente della mobilitazione che c'è.
Questi porci però che poi fanno queste operazioni ci ammorbano con lo spot, mandati i soldi per i bambini che non gliela fanno, ci fanno vedere il ragazzino che sta per morire, se non gli mandano i soldi loro gli mandano e bomba addosso quei ragazzini, e a noi ci vogliono fa commuove con quelle pubblicità criminali, perché messe in quel modo definimole che quelle sono bombe biologiche ai danni dei cervelli nostri, che non possiamo poi reagire proporzionalmente a quello che poi stai chiamando.
Tu tranquillo, la fame nel mondo c'è, chi la provoca ovviamente non si dice mai, che ovviamente il capitalismo rombante ne fa di distruzione, di affamamenti, di morti quotidiane dei ragazzini, e quindi che non ci sono solo le morti da bombe, ma ovviamente è insito nel sistema capitalistico la distruzione dell'umanità, questo è fuori di dubbio. Dicevo, quindi tra tre giorni, mattina 27 mercoledì, dalle ore 11 saremo a Piazza San Silvestro. Purtroppo il mercoledì mattina sotto il Parlamento a Montecitorio è occupata già dai signoretti e le signorine dei SITAB. Capite bene quante storie ci sono, no? Da Torino stanno spostando l'iniziativa sotto l'incalzare ovviamente dei vari Camparino, di questa alleanza sporca, putrida tra PD, Lega e quanti altri, ovviamente sindacatacci, perché pure di questo si tratta, e via di seguito. Purtroppo staremo lì, ma insomma siamo molto limitrofi a Largo Chigi. Da questo punto di vista si tratta di venire a riempire questa piazza, perché arriveranno appunto una buona delegazione dei lavoratori, degli antimilitaristi sardi, che ormai abbiamo ben conosciuto qui in radio. Ci sarà la rete Nuvor, ci saranno i Gobas, ci saranno altre strutture, le donne in nero e quant'altro. Quindi è una buona occasione, l'ennesima occasione, perché qui si tratta di preparare, è già pronta, si tratta di inviarla, una denuncia nei confronti del governo italiano, sottoscritta da centinaia e centinaia di cittadini ovviamente sardi, e poi ci aggiungeremo anche le nostre firme. La denuncia è per traffico d'armi verso l'Arabia Saudita, ed è completamente circostanziata, perché tutti questi giri sono stati documentati, ovviamente il governo se ne frega, nonostante che il Parlamento europeo ha votato di non spedire armi all'Arabia Saudita, nonostante che la Germania, che è appunto quella che ha dato la licenza alla RVM per costruire queste bombe, ha cessato la vendita di armi all'Arabia Saudita, nonostante che il Senato e per ultimo la Camera degli Stati Uniti hanno votato contro il sostegno degli Stati Uniti all'aggressione allo Yemen. Capite bene dove siamo? E in questa gentaccia qui, i governi che fanno? I Di Maio, i Salvini, i Conte, insomma l'alleanza Lega 5 Stelle, se ne fanno le chiacchiere quante gliene pare, ovviamente c'era, ma quello che conta sono i traffici d'armi. Perché? Perché l'Italia ovviamente è al sesto porto nel mondo della vendita di armi, non c'ha solo le bombe della RVM, che ormai ha preso la strada della conoscenza non solo tramite Radio Onda Rossa, ma è passata su altri network e via di seguito, ma perché vende gli elicotteri Augusta Westland, che ce n'è una come dire, uno strumento di morte aggiornato, che non vi dico quanti morti fa in un minuto, insomma, parlavamo dei 120 morti in un minuto fa, e quindi sono cose spietate, vende a navi da guerra ovviamente a chi che sia, a chiunque gliele ordina e via di seguito. È una sporcizia che dovremmo avere in testa anche qui di fermare, ce lo insegnano ovviamente il movimento antimilitarista sardo, che è quello più attivo non solamente nei confronti della fabbrica ma anche nei confronti delle basi, che ce n'è quante gliene pare in Sardegna. Quindi questo è l'appellino che viene fatto, dateci una mano, i nostri ascoltatori. E spero che ci abbiano un po' di tempo dalle 11 a mezzogiorno, dalle 11 a mezzogiorno e mezza, di passare lì a Piazza San Silvestro e di manifestare insieme a noi. È l'ennesima manifestazione, ve lo ricordate, ne abbiamo fatte ben 4 sotto l'ambasciata dell'Arabia Saudita, siamo andati a fare un piccolo blitz al Quirinale, eravamo messo pure i piedi dentro il portone del Quirinale, in qualche modo, cioè, abbiamo fatto altre iniziative al Ministero della Farnesina, qualcosa è sempre passato. Adesso c'è una prima pagina di l'altro ieri dell'Unione Sarda, che c'è in prima pagina questa storia che si fa questa ennesima iniziativa a Montecitorio. Non sarà l'ultima, perché ovviamente ce ne vuole per arrivare a chiudere questa fabbrica, a riconvertirla. Pensate l'infamia, no? Alla vigilia delle elezioni sarde, sapete che oggi sono state aperte le urne, no? E chiudono stasera, alla vigilia delle elezioni, cioè 20 giorni fa, la regione sarda ha dato la licenza per triplicare la produzione di queste bombe. Siamo alla follia più reale, ovvero siamo alla spietatezza dell'imperialismo capitalista, ovviamente, che l'Italia, nonostante cambiano i governi, sia sempre la stessa cosa. Lo ripeto senza farla più lunga, quindi mercoledì 27 dalle ore 11 al massimo delle ore 1 ci sarà questa conferenza stampa con l'esposto, la denuncia, chiunque voglia firmarla, già seduta a Sante ovviamente, è benvenuto per continuare questa battaglia per la chiusura di questa fabbrica RVM, per far cessare ovviamente i bombardamenti sauditi nei confronti degli yemeniti, per procedere contro quel disarmo ovviamente generale, che è un'altra delle garanzie affinché almeno delle armi nucleari, delle armi più spietate di quelle convenzionali, affinché, come dire, si abbassi la soglia ovviamente del terrore e della guerra e della distruzione dell'umanità. Buona giornata.
Ok, grazie, ciao. Allora, noi ormai diciamo che siamo arrivati in conclusione. Si è scordato Vincenzo, ma pure ieri c'è stato il venerdì dei palestinesi, ci sono stati dei morti, so che hanno aperto, sono cercati di entrare all'interno della moschea di Al-Aqsa. A questo tentativo ovviamente la reazione ha provocato morti e feriti. Insomma, Vincenzo sicuramente è più informato di me, io ho letto solo dei Twitter, diciamo dei messaggi su Facebook.
Posso aggiungere un'ultima cosa proprio in conclusione, sempre per visto che sono successe tante cose, anche quello che sta accadendo in Venezuela continua a essere di una gravità notevole, perché pare che ci siano scontri sia al confine con la Colombia che al confine col Brasile, con diversi morti, camion incendiati che vengono attribuiti al governo quando in realtà sembra l'ennesima montatura, ma ci proponiamo di approfondire la questione più avanti. Concerti fatti da star della musica che apparentemente non essere di sinistra, che sostengono un governo colpista come quello di Guaidó.
Quando, come si chiama quel lei? No, quell'altro giovane là di spagnolo ha cantato per lo scemo, va a cantare per
cosa? Allora lui fa riferimento a Manu Chao. Io appena
Manu Chao,
Miguel Bosé, ma
no, il cantante, ho detto, no, che giovane, Miguel Bosé ha cantato a favore di Pinochet e adesso va a cantare a favore di Maidò.
La mette su Manu Chao, si è detto che poteva partecipare, in realtà non c'era tra i cantanti, mi sono assicurato, e fortunatamente lui non c'era. Insomma, pure di questo dobbiamo tener conto, perché rientra in un quadro che si sta aggravando genericamente a livello mondiale.
Solamente chiudendo, anche perché basta andare a guardare roba diversa, fanno vedere immagini che non esistono, fanno vedere folle addosso a Maidò, e invece sono le immagini che riguardano ai Chavì, diciamo a quelli che stanno con Maduro. Cioè fanno vedere cose, poi fanno vedere qualche cosa che si brucia, poi i campi bruciati non erano dentro il Venezuela, ma erano proprio in Colombia, lì dentro. Hanno fatto, se fanno vittime, no? Per cercare un qualcosa che dopo un mese, più di un mese che è venuto il tentativo di proclamare riconoscimenti, non schiodano della virgola, i soldati mantengono tranquillamente l'ordine e resistenze, insomma, voglio dire, testa un colpo di Stato, mi sembra che si aspettano a dichiarare che un tentativo non riuscito, cioè non lo so.
Le armi italiane sono ben vendute anche in Venezuela, quindi comunque anche lì siamo complici, nostro malgrado, delle vittime.
Va bene, allora, noi...
Ettore, no, una cosa, no, giustamente ricordava il Venezuela, bisogna insomma esaminare questa cosa con calma. Io ricordo pure un'altra cosa, rapidamente. Siccome poi tutti i flussi migratori arrivano da lì, diamo pure uno sguardo a quello che sta accadendo in Nigeria e pure in Sudan, che in Sudan c'è sta al-Bashir, fa una repressione mica da poco.
E a voi a quante cose
siccome poi, no, ma siccome poi sono tutto legato, come diciamo spesso, poi arrivano attraverso i flussi migratori da lì. Sono cose, insomma, sulle quali bisogna arrivare.
Poi le contraddizioni sono che mentre Trump costruisce il muro per evitare, no, che dal Sud America se ne vanno in Nord America, lui destabilizza in questo modo il Sud America. Sai, c'è cosa, come si chiama? Haiti è in fiamme, insomma. Però ci raccontano le stronzate